Buon pomeriggio a tutti. Come diceva la signora, anch'io vi presento un lavoro che è scaturito dal nostro vissuto, del nostro reparto. Allora, la morte del bambino nel nostro reparto veniva affrontato in modo diverso, in base al vissuto di ogni operatore. Quindi questo creava un grosso impatto emotivo di tutto il personale coinvolto, disomogeneità di comportamento e disagio per il personale medico e infermieristico, senza garantire un vero sostegno per i familiari. Presa coscienza di questa situazione, abbiamo iniziato un percorso. Con la costituzione di un gruppo di lavoro formato da due infermieri professionali, da due medici, da un neuropsichiatra infantile e da due membri del comitato di bioetica, con la condivisione e il confronto sul disagio vissuto in una situazione concreta di morte, con la discussione su un possibile comportamento uguale per tutti, la stesura di un documento iniziale di raccomandazioni con la condivisione e la sperimentazione in situazioni reali di fine vita, alla fine con la raccolta di critiche e consigli da parte di tutto il personale che ha messo in pratica questo lavoro. Alla fine di questo percorso è stata fatta la stesura definitiva del documento e l'approvazione da parte del Comitato di Bioetica e della Direzione Sanitaria. Il documento di raccomandazioni, si articola in quattro punti. I primi due punti noi li abbiamo divisi così per spiegare, però, si intersecano tra di loro, non sono ben distinti. Allora, il processo decisionale, la comunicazione ai genitori, l'accompagnamento nel momento terminale e il colloquio di follow-up. Il nostro percorso decisionale si svolge nel seguente modo. Prendere atto delle condizioni cliniche e della inefficacia di qualsiasi terapia in ordine al proseguimento della vita e o della qualità di vita. Identificare il fondamento etico e giuridico che sostiene la decisione. Coinvolgere nel processo decisionale il responsabile del reparto o il medico reperibile. Condividere con tutto il personale infermieristico la situazione clinica e la decisione di interrompere il proseguimento delle cure intensive. Importantissima è la comunicazione con i genitori, quindi cosa andiamo a comunicare? Lo stato clinico del bambino in modo preciso, evitando di utilizzare termini tecnici e avendo cura di verificare la comprensione delle informazioni fornite, offrendo la disponibilità per ulteriori interrogativi e approfondimenti, in quanto un solo colloquio non è sufficiente per far comprendere ai genitori di cosa stiamo parlando, e di cosa dovranno poi affrontare. Rendere noto che i presidi terapeutici non hanno dimostrato la loro efficacia per la gravità della situazione, aiutare a comprendere che si è giunti al punto di non ritorno, chiedere se vi è il desiderio di esprimere segni religiosi. Quando comunicare? Se siamo di fronte a un bambino acuto con un lungo decorso, quando si è preso atto della situazione e si è giunti a una decisione condivisa, convocando i genitori al momento più opportuno per garantire la loro presenza. Invece, se siamo di fronte a un bambino acuto di poche ore, nel momento in cui le condizioni stanno precipitando, con tempestiva comunicazione telefonica, qualora i genitori non siano presenti in reparto. Chi comunica? Di solito è il medico che ha condiviso maggiormente con i genitori la situazione o il medico presente e responsabile presente in reparto. È importante anche il come comunicare, stando vicini allo stato d'animo dei genitori, condividendo lo stato di sofferenza, creando un contesto comunicativo e non solo informativo, entrando in empatia con i genitori, evitando qualunque atteggiamento di incoraggiamento e di frettolosità, evitando delle frasi fatte come ad esempio siete giovani, avrete un altro bambino, oppure stava molto male, era neuroleso, se fosse sopravvissuto sarebbe stato peggio, e ancora, signora, ma sono due, ce n'è un altro. Queste espressioni possono dare l'impressione di non aver capito la sofferenza che stanno vivendo questi genitori e inoltre toglie dignità e senso alla vita del bambino. E ancora, è importante chiamare il bambino per nome, evitare l'uso di termini tecnici e astratti, evitare di lasciare soli bambino e genitori, utilizzare il supporto di mediazione linguistica e preferire il silenzio, l'ascolto e la presenza alle parole che potrebbero risultare banali e fuori luogo. E come diceva Anthony Robbins, le parole possono essere mura, ma possono essere anche ponti ed è importante sapersene servire come mezzo di unione anziché di scissione. È importante, come si diceva anche prima, il luogo dove dare la comunicazione. Di solito noi diamo la comunicazione in una stanza attigua alla terapia intensiva, solo successivamente vicino alla culla del bambino. E dove è possibile, comunque facciamo sempre il possibile di non dare mai la comunicazione telefonica. E passiamo quindi al momento più importante e più delicato, cioè l'accompagnamento nel momento terminale. Bisogna dare il tempo necessario ai genitori di comprendere cosa sta accadendo, metterci a loro disposizione e inoltre favorire il contatto fisico e, dove è possibile, dare il bambino in braccio. Procedere alla graduale sospensione dei supporti terapeutici come la ventilazione, l'infusione di farmaci salvavita, eccetera. Provvedere ad una adeguata terapia del dolore e mantenere l'assistenza attiva, quindi sistemarlo, pulirlo e asciugarlo. Se i genitori non sono presenti al momento del decesso, aspettare il loro arrivo prima di spostare il bambino e procedere solo successivamente al suo trasferimento. Quindi dare la possibilità ai familiari di rimanere con il loro bambino prima del saluto finale. E noi di solito proponiamo ai genitori, se vogliono collaborare con noi, al componimento della salma. E diciamo che la maggior parte delle volte i genitori accettano, quindi stanno con noi. E infine, garantire il più possibile la privacy per rispettare il dolore dei genitori. Entro i 2 mesi successivi all'evento ci sarà il colloquio di follow-up, dove c'è l'incontro tra i genitori, il neonatologo e il neuropsichiatra infantile. Questa occasione viene consegnata la relazione clinica e l'eventuale esito autoptico. Questo incontro è importante anche per aiutare la coppia nell'elaborazione del lutto al fine di salvaguardare la loro capacità genitoriale. Cosa dire per concludere? Allora, noi con questo lavoro, questo lavoro non ci esime da un coinvolgimento, ma ci fa sentire più uniti nella condivisione del peso emotivo e psicologico di questi momenti. Un gruppo motivato si riunisce intorno ai grossi problemi. Grazie per l'attenzione.
Grazie Anna e anche alla collega coautrice e al gruppo che porta avanti questo lavoro così, questo percorso assistenziale così interessante. Allora ecco, abbiamo visto queste prime due esperienze ovviamente che si somigliano collocandosi in contesti assistenziali così speculari, un approccio simile. A me che non sono di questa area, che non lavoro in questa area, colpisce l'oggettualizzazione un po' del bambino, perché l'empatia e la preoccupazione è rivolta ai genitori. Lo posso comprendere sul piano umano, ma mi piacerebbe me lo spiegaste. C'è questo atteggiamento che porta a oggettualizzare il neonato. Il neonato è, prima ci dicevi, hai usato le parole l'asciugo, lo puliamo, l'asciughiamo, cioè, mi ha un po' colpito, poi magari è naturalissimo, viene così. Però ecco, mi colpisce, io che ho di solito a che fare con l'adulto e quindi c'è un altro tipo di relazione, lui c'ha una, seppure limitato, una sua minima capacità di relazionarsi, in quel di esserci presente, in qualche modo, anche se in una forma larvata, lontana, mi colpisce un po' questa assoluta gerontalizzazione che forse è anche inevitabile. Ve lo lancio come provocazione.
Allora, io posso... Accendi? Sì? Allora, questi gesti servono a noi operatori
per stare vicino al bambino, per non lasciarlo solo, nel senso che continuando a prenderci cura di lui, non è che perché il bambino sta al termine della sua vita lo si lascia così da solo, dentro la culla oppure solo con la mamma senza fare più niente, no. Noi continuiamo a prenderci cura del bambino, e le nostre cure, a parte la respirazione, ventilatori, monitor, la nostra cura verso il bambino è proprio questo, prenderci cura, quindi vestirlo, asciugarlo, sistemarlo, cambiargli il pannolino, che sono gesti che possono sembrare banali, ma nella care,
Io dicevo l'opposto, non li vedevo banali,
No, nel senso di... sembrare che in quel momento questi gesti sono futili, invece no, assolutamente, perché è il continuo della nostra relazione con il bambino.
Quindi mi dici che non c'è una relazione tra oggetto di cura e operatore, ma lui è comunque soggetto?
Sì, è soggetto.
Questo?
Sì.
Che mi dici, Donatella?
Sì, forse trapela questo, può sembrare sempre così delle relazioni, ma il bambino, il neonato, che come l'adulto, come l'anziano può, cioè comunque anche il neonato più piccolo, più prematuro esprime, ci dà tanto, stringe un dito, delle minime espressioni, dei comportamenti, comunque ci trasmettono tanto. Noi ci continuiamo a prendere cura cercando forse di limitare gli interventi, perché come negli interventi di stamattina si è parlato di 25 interventi sul bambino in ogni turno di 8 ore, noi cerchiamo di limitare per limitare il disagio, certo. Oppure cerchiamo di lasciare che siano i genitori forse a fare queste ultime manovre sul bambino.
Colleghi, contributi, una domanda lì, grazie due. Pensate, c'è anche in chiave di contributo, è ricchezza per tutti.
Sì, ciao, io sono Gianni, infermiere e lavoro in terapia intensiva neonatale al Fate Bene Fratelli sulla Tiberina di Roma. Io più che altro volevo chiedere alla collega, nei momenti proprio del decesso, quindi la comunicazione alla famiglia, noi come operatori ci sentiamo impotenti, no? Cioè perché ogni situazione è a sé. Dopo la comunicazione del decesso, come bisogna comportarsi con i genitori? Se parla, non si parla, mi sta vicino, bisogna stare. Addirittura voi siete riusciti a coinvolgere un genitore, i genitori praticamente nella preparazione della salma, in quel caso l'operatore c'ha un ulteriore carico, diciamo, no? O incarico, perché poi alla fine dopo il decesso il medico fa la sua comunicazione, poi siamo noi che rimaniamo a contatto con una famiglia. In quel caso voi come riuscite a superare anche quest'altro, diciamo, aspetto?
Scusa, hai detto ti chiami?
Gianni, parente.
Tu come riesci?
Allora, no, io per questo, siccome questa qui è una, tra virgolette, una cosa che noi ancora non facciamo, cioè noi dopo aver comunicato il decesso, che il medico comunica il decesso, la preparazione della...
Però mi pare che lo vivi con una certa difficoltà questo momento.
Per questo ti dico.
Ce la puoi raccontare?
Dico, io ho solo la preparazione di una salma e stando poi dopo vicino a un genitore io provo difficoltà. A volte io parlo con la madre perché aspetto che lei sia a chiedermi proprio un aggancio, altrimenti io sto lì vicino e sto in silenzio. E quella per me è già una grossa botta emotiva. In più, se io con la madre e con il padre devo anche preparare la salma,
non ce la faresti, penso.
Non lo so. Però volevo sapere da loro la loro esperienza proprio.
L'altra collega? Ah, sì. Ah, ce n'è un'altra anche lì, dopo lei, sì, a seguire.
Volevo solo completare quello che dicevano le colleghe.
Sei dello stesso gruppo?
In rapporto a quanto dicevi tu un'ora.
Sì, sei dello stesso gruppo, scusami.
No. Neonatologia, sono la coordinatrice della neonatologia TIL di Benevento.
Benevento, sì.
Sì. Il problema non è considerare il neonato l'oggetto, come percepivi tu. Il problema è che la relazione non è più tra paziente-infermiere, ma infermiere-triade, mamma-papà-bambino, per cui il bambino non può essere l'oggetto, ma la relazione si stabilisce con tre elementi diversi, o due a volte, quando la mamma non può non esserci, allora si stabilisce, quindi non può esserci un oggetto, è tutt'uno. Allora se consideriamo questo tutt'uno, non c'è un oggetto, un soggetto.
Come ti chiami, scusa?
Carmelina Sabato.
Carmelina, io adesso è sempre provocazione, ma per le provocazioni non metto in dubbio la vostra professionalità e umanità assolutamente, ma l'unico senso è di stimolare un ragionamento tra noi. Io mi occupo, come ti ho detto, c'è una polivalente, mi può capitare anche il bambino, spero di no, spero sempre di no, però mi può capitare. Ma non piccoli come i vostri. Però quello che volevo dire, quello che accade non ai bambini, perché l'attenzione è iper quando abbiamo a che fare con bambini, ma quello che capita nell'adulto è un elemento di riflessione, è un limite sul quale possiamo ragionare. Si tende a volte anche comprendendo le dinamiche, poiché non si relaziona, non si conosce la sua biografia, spesso non si conosce la famiglia. Poi il dottor Giannini ci dirà che contributo, come la famiglia può riempire questo gap, consentendogli di vivere anche i contesti assistenziali, e per cui si tende un po' a gettualizzare, è l'oggetto di cura nei confronti del quale si fa tutto quello che si deve fare, ma la soggettività non c'è, o tende a non esserci. Per cui ecco, da un punto di vista umano lo posso anche capire, perché la persona non la conosce, non sa nulla di sé, non si relaziona in quel modo, non esprime nulla, ci può essere questa tendenza. Sta all'operatore richiamare la sua dimensione, la sua biografia, la sua storia, la sua famiglia. Ecco perché non era una valenza negativa. Prego.
Buonasera, Ingrassia, Ospedale Sant'Andrea di Roma, cardiochirurgia. Io ho a che fare con gli adulti, però volevo chiedere alle colleghe di Falco e Zola, quando fate follow-up con i genitori dei bambini, la di Falco ha detto che c'è un limite temporale dopo 2 mesi dal decesso, e la collega Zola non so esattamente
quattro settimane dopo il decesso.
Siccome i tempi sono estremamente brevi per un'elaborazione del lutto medio, insomma, sarebbe interessante sapere se voi fate un follow up molto più lungo per vedere com'è la progressione del lutto nei genitori, se è un percorso cosiddetto tra virgolette normale o può assumere dei connotati patologici.
Grazie, altre domande? Intanto possiamo cominciare a rispondere, prima loro due e poi la Donatella, prego.
Allora, intanto rispondo al collega Gianni. Allora, per quanto riguarda il coinvolgimento e cosa facciamo noi nella nostra realtà. Allora, a volte capita che il decesso del bambino arriva, che il bambino è in braccio ai genitori, perché glielo diamo in braccio quasi sempre. Per quanto riguarda il fatto di chiedere ai genitori di partecipare al componimento della salma, lo so che è un termine abbastanza forte, però questa è la definizione. È importante per i genitori, perché è un... adesso il termine non mi viene, però diciamo che il genitore si prende cura del bambino per l'ultima volta e quindi in quei gesti mette tutto l'amore di cui, cioè doveva darglielo nell'arco di tutta la vita, invece li racchiude in quei gesti finali. Per quanto riguarda il nostro coinvolgimento emotivo, ti lascio immaginare che il coinvolgimento è al massimo. Non ci lascia indifferente e qualche volta, non lo nego, piangiamo insieme ai genitori, perché specialmente se il bambino che sta con noi è da tanto tempo, c'è anche un legame con questa famiglia e quindi lo condividiamo anche il dolore finale, quindi se viene da piangere si piange insieme senza nessun problema.
Donatella.
Devo spegnere io? Noi la composizione della salma col genitore non la facciamo, però comunque gli ultimi momenti, anche appunto come dicevo nell'esperienza ultima che abbiamo avuto, rimettere il bambino nella termoculla e tutto, lo facciamo col genitore. E come diceva anche Anna Rita, si piange col genitore, perché comunque siamo degli operatori, siamo coinvolti emotivamente, ed è giusto che siamo coinvolti secondo me emotivamente in qualsiasi reparto, che siano bambini, che siano adulti, non si può escludere e aiuta anche, aiuta nel completare comunque un percorso con i genitori, anche partecipare con loro.
Su quanto diceva la collega Ingrassia?
Sì, volevo un attimo concludere con Gianni. Non serve parlare a volte con i genitori, nel senso che la tua presenza, il fatto stesso che tu sei lì insieme a loro, che li aiuti nella gestualità, nel tenere in braccio il bambino oppure accarezzare il viso del bambino insieme a loro, non serve parlare, anche perché a volte non ci sono parole da dire, perché non riesci a consolare, non ci sono parole che consolano. Quindi la tua presenza è importante, che tu sei lì con loro, e se loro hanno bisogno di parlare, a volte loro parlano, ti raccontano e tu sei lì che ascolti senza dover dire assolutamente niente.
La capacità di sostenere i silenzi.
Sì, non è semplice, perché non è semplice neanche questo.
E sul discorso del follow-up che diceva l'ingrassia?
Allora, il follow-up, noi più o meno 2 mesi, perché a volte dobbiamo aspettare l'esito dell'autopsia, e quindi 2 mesi più o meno sono questi i tempi che abbiamo noi nella nostra realtà. E, il follow-up, se la famiglia ha problemi, poi viene seguita dalla neuropsichiatra infantile con dei colloqui successivi.
Quindi non c'hai dei riscontri rispetto a quanto accade più a distanza?
Noi come infermieri non ti so rispondere.
Grazie. Prego.
Vorrei chiedere, c'è un aspetto che mi incuriosisce, perché mi crea comunque dei turbamenti. Mi presento, sono tagliente, sono coordinatrice in un reparto di terapia intensiva neonatale a Taranto. Rispetto al sentimento religioso, al consenso che voi chiedete ai genitori, cioè il genitore esprime la sua suo desiderio, insomma, di battezzare o meno, e nel caso in cui non c'è la possibilità di interpellare i genitori, come vi comportate? Perché per esempio nella mia realtà si dà per scontato che comunque il battesimo sia fondamentale, e se questo vi crea eventualmente dei conflitti come operatori. Ovviamente ci sono visioni contrapposte, no? A me il turbamento lo crea perché penso che un bambino un neonato comunque è caro a Dio, punto. E però questo atto sembra essere un atto fondamentale. A me turba, ecco, mi chiedo come lo risolvete nei casi in cui non è possibile risolverlo diversamente col consenso e la partecipazione dei genitori. E nel caso in cui, tra l'altro, capita, ad esempio, di avere bambini provenienti da culture diverse, quindi non cattolici, ad esempio, ma anche in quel caso non c'è possibilità di interpellare i genitori rispetto alla fine della vita. Ripeto, tutto questo quando le situazioni precipitano, perché diversamente è chiaro che non sussiste il problema. Ecco, come vi...
Grazie. Prego.
Allora, anche a noi ci crea del conflitto queste situazioni, non ci lascia indifferenti. Perché anche noi siamo, essendo noi cattolici, cristiani, tendiamo a battezzare il bambino. Se non abbiamo una diversa indicazione da parte dei genitori. Quindi sì, ci comportiamo più o meno nello stesso modo. Comunque nel momento in cui i genitori esprimono un loro desiderio, che siano cristiani o di un'altra religione, noi cerchiamo sempre di accontentarli.
Il fatto di chiederlo appunto nei primi momenti viene fatto anche per cercare di superare questa difficoltà, perché appunto oltre al problema di varie etnie, di cui io personalmente non conosco tutti i vari riti religiosi, quindi non so se esistano o meno, e come diceva anche Anna Rita, dipende anche, c'è molto conflitto tra gli operatori nel decidere se un bambino, tra virgolette, che può essere italiano, e quindi io posso pensare che possa essere di religione cristiana, se lo devo comunque battezzare o meno, perché è una decisione mia, ma potrebbe non essere poi condivisa da un genitore, quindi crea molto conflitto questa cosa.
C'è un intervento di un'altra collega. Prego, si presentati.
Buongiorno, sono Laura, coordinatrice della terapia intensiva neonatale del Padre Benefratelli, sono la Liberina. Il nostro è un ospedale religioso, però da noi questa cosa non succede. Nel senso che noi all'entrata dei nostri bambini parliamo, chiediamo al papà o alla mamma di che religione appartengono alla religione, se sono addirittura atei, e di conseguenza il personale si occupa di questi, a seconda della situazione si occupa di questo, ci sono i mediatori culturali anche per questo, il nostro cappellano è incaricato di chiamare tutti i ministri di culto delle varie religioni che ci sono, quindi ebrei, musulmani, a Roma c'è anche la moschea chiaramente, e se loro vogliono vengono chiamati ministri di culto. Se invece sono atei o non sono di altre religioni, per cui magari non sono presenti dei ministri, chiediamo a loro quali accorgimenti il personale deve utilizzare in caso di...
Certo, grazie.
Una questione proprio di...
Grazie per il contributo.